Bentornati a tutti. Dovrebbe essere, perché ho perso il conto, la 25esima puntata della seconda stagione di 108. Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia del magico trio, perché Cavatton ci tocca promuoverlo in vista dell'imminente inizio della stagione. E quindi ciao Alex, ciao Matteo e ciao Pier.
Ciao ragazzi.
A tutti.
Bene, abbiamo fatto una scaletta con un sacco di punti e io sono preoccupatissimo da questa cosa, ma mi rincuora il fatto che l'Atalanta stia vincendo 4-1 alla fine del primo tempo contro il Brescia, quindi così potete anche capire in che momento stiamo registrando. Non perdiamo tempo e iniziamo appunto subito con questa scaletta infinita che ha scritto Matteo Perfetti, quindi si prenderà poi i cazzettoni, le responsabilità, uno, e i cazzettoni, due, di Alex Cavatton, che non era molto felice di tutti questi argomenti di cui parlare. No, si scherza, dai. Partiamo con gli opt-out, ovvero cosa vuol dire quei giocatori che non parteciperanno alla stagione 2020, che ricordiamo, ma ormai lo sapete, dai, inizia il 23 di luglio con Washington contro Yankees e Giants contro Dodgers. Ragazzi, chi me lo dice, perché non lo so neanche io, quindi apprendo da voi i nuovi giocatori che insomma nell'ultima settimana ci hanno raccontato appunto che non saranno della partita.
Allora, guarda, ti posso dire che di giocatori che si sono aggiunti rispetto a quelli della scorsa settimana sono Héctor Noesi dei Pirates, che vabbè, l'anno scorso era ERA di 8,46, potevamo anche non
nominarlo.
Diciamo
che i Pirates gli hanno chiesto di non presentarsi alla stagione, forse è più esatto. Giusto dire così.
Poi in realtà ci sono tre nomi belli grossi. Un nome davvero grosso, cioè Buster Posey, catcher dei New York Giants. Non giocherà
catcher
perché...
day?
Sì. Ciao.
Siamo tornati nel 1940.
Sono rimasto. Stavo facendo una bellissima partita The Show al Polo Grounds, quindi sono rimasto ai New York Giants.
No. Questo è bello. Comunque, che
adesso
San Francisco Giants.
54 PS.
Esatto.
Dei San
Comunque
Francisco
prima
Giants.
Del trasferimento.
Esatto, prima del trasferimento. Ma poi io l'ho sempre detto, gli amici di MLB Italia, i miei amici lo sanno, che la MLB non si sarebbe mai dovuta espandere a ovest.
Ok. Dai. Comunque, quindi, ok, basta Posey, nome abbastanza importante. Qui il catcher nuovo preso al draft, che non so se sia stato inserito nella taxi squad, anche nel caso potrebbe venire buono. Comunque, andiamo avanti. Poi
perché hanno adottato delle bambine, insomma, lui e la moglie, ci sono problemi. Okay. Due prospetti, cioè un prospetto e un lanciatore già di grande calibro che stanno recuperando la Tommy John Surgery. Jordan Hicks, ex closer dei Cardinals, quello che tira 105 miglia orarie, per darvi un'idea, sta recuperando dalla Tommy John Surgery, non parteciperà a questa stagione, ma verrà regolarmente pagato in quanto rientra nei type 1 individuals, in quanto lui ha il diabete di tipo 1. Che potrebbe portare a complicazioni nel caso in cui prendesse il coronavirus, insomma, e quindi ha giustamente, secondo me, preso questa decisione di lasciar stare. E anche un altro giocatore che invece era molto importante in ottica fantasy per alcuni di noi, è un super prospettone, ex dei Red Sox, arrivato a White Sox nella trade di Chris Sale, è Michael Kopech, ex top prospect, che anche lui non ha giocato in tutta la stagione 2019 a causa della Tommy John Surgery, anche lui tira più di 100-101 miglia orarie, ha deciso di non partecipare a quest'annata, non ha specificato le ragioni per cui ha deciso di farlo, perderà il salario e quant'altro, anche se non è granché, essendo comunque sostanzialmente un rookie, però ha deciso anche lui che evidentemente la situazione Covid e quant'altro non era molto sopportabile, e poi c'è il problema del recupero dalla Tommy John Surgery, che nel momento in cui uno si va ad infortunare ancora peggio in una stagione disgraziata come questa, poi il recupero da una chirurgia così importante, secondo me, può venire anche molto difficile.
Sì, assolutamente. Continuiamo col servizio pubblico. Vi faccio un'altra domanda: si sa qualcosa su Mike Trout, che era il nome un po' di cui avevamo chiacchierato anche settimana scorsa, se non sbaglio? Sì, proprio settimana scorsa.
Mike Trout, che io sappia, veramente allenando, giusto?
Io sapevo questo, però insomma, siccome era uscita questa indiscrezione, che poi non era un'indiscrezione, aveva detto lui che era indeciso, volevo sapere se magari mi ero perso qualcosa. Questa settimana devo dire che ho seguito il giusto, ma abbastanza per poi poter rispondere a un punto della scaletta. Ho anche già twittato con le faccine che piangevo.
Direi che se Direi che se Trout dovesse fare l'opt-out lo sapremmo tutti quanti. Saremmo
guarda,
pieni di notifiche da tutte le applicazioni possibili e immaginabili.
Sì. Probabilmente mi avresti scritto perlomeno per dirmi avevi ragione anche questa volta. Ma tanto la ragione me la do da solo, quindi poi non c'era problema. Va bene, l'altra cosa che poi mi torna buona a me è che Yasiel Puig ha firmato per gli Atlanta Braves. Avevamo parlato di interessamento per lui dei Boston Red Sox, ne avevo parlato già io ai tempi. A febbraio, nella realtà, ha deciso di andare a rafforzare appunto i Braves. Braves che hanno anche, sempre per ricollegarsi a cose che abbiamo detto settimana scorsa, hanno anche annunciato che non cambieranno il nome. E quindi, vabbè, non rientriamo ovviamente nell'argomento, ne abbiamo già parlato estesamente appunto nella precedente puntata. Però notizia di ieri o di oggi che appunto i Braves hanno deciso per ora di restare, no di ieri, di restare appunto con il loro nome. Alex, invece da te, così ti facciamo parlare, abbiamo finito il servizio pubblico, quelle che erano le news della settimana, credo fossero queste. Volevamo, settimana scorsa abbiamo parlato delle squadre favorite in funzione delle 60 partite. Abbiamo detto, e poi sarà un po' il tema della serata, che il fatto di giocare solo 60 partite potrebbe sconvolgere un po' gli orizzonti della Major League. Abbiamo citato i Padres, abbiamo citato i White Sox, abbiamo citato non mi ricordo quali altre squadre. Tu ti sei fatto un'idea al di fuori delle super favorite, di quali potrebbero essere dei team da tenere d'occhio, insomma, in questa stagione così corta?
Ma visto che è un po' l'anno e la stagione delle follie, io un po' di tempo che sostengo che i Kansas City Royals potrebbero stupire il mondo inaspettatamente. No, se dovessi puntare qualcosa, lo punterei sicuramente delle non strafavorite sui Chicago White Sox, senza dubbio. O comunque rimarrei a Chicago in generale, nel senso che sono roster ben assemblati, da una parte c'è la voglia di vincere, dall'altra c'è comunque l'esperienza e c'è già chi ha vinto, di conseguenza penso che Chicago possa in qualche modo essere una sorpresa in una stagione da 60 partite.
In una stagione a 60 partite in cui, ragazzi, avremo, l'abbiamo raccontato anche qua in modo parecchio approfondito, il DH sia in American League che in National League. Ora, gioco subito il mio nome perché l'ho citato 30 secondi fa. Secondo me, di cosa vogliamo parlare, di cosa vogliamo chiacchierare, di quali potrebbero essere i DH più importanti in National League, perché è un po' la novità. E allora, avrei detto Zé Martínez per i St. Louis Cardinals, se Zé Martínez non si fosse trasferito ai Tampa Bay Rays. Mi gioco subito la carta Yasiel Puig, che secondo me ad Atlanta in quel ruolo potrebbe fare parecchio bene. Voi invece, ragazzi, partiamo da Matteo, che nomi avete in mente? Cioè, quali sono quei giocatori che in una National League in cui dovrebbero dare un apporto difensivo, in una National League come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, dovrebbero portare un apporto difensivo, avrebbero faticato a trovare un posto roster? Con il DH invece potrebbero, insomma, giovare e fare dei numeri importanti. Teo.
Ma sicuramente io il mio 10 euro lo metterei su Yoenis Céspedes, il nostro amico cinghialotto.
Visto video motivazionale, non pare più interessante, recentemente.
Con tutti gli infortuni che ha avuto e i problemi nelle ultime stagioni difensivi, potrebbe ricoprire il ruolo di battitore designato ai Mets. Un altro nome che circolava nell'ambiente MLB è Kyle Schwarber, anche se ha migliorato la sua difesa a Wrigley Field, che non è uno degli outfield più complicati della Lega, però comunque ha sempre avuto dei problemi dal punto di vista difensivo. Anche lui potrebbe prendere solo le mansioni offensive e potrebbe guadagnarne da questo DH universale.
Pier?
Io credo che ci siano un paio sostanzialmente di tipi di giocatori che possano guadagnare dal DH universale. Molti sono i veterani, i grandi veterani, sì, come Céspedes, che ha detto Matteo, quelli che hanno bisogno di un tot di riposo ma che comunque continuano a fare ottime produzioni offensive. Penso per esempio ai catcher. Avrei pensato a Buster Posey se non avesse deciso di andare via, di non giocare questa stagione, ma penso per esempio a Yadier Molina dei Cardinals, che negli ultimi anni ha mostrato mostrato un attimo di declino dovuto in parte all'età, giocando ogni giorno, lui continua a giocare ogni giorno dietro il piatto, molto probabilmente i Cardinals gli daranno delle possibilità di gli daranno molte possibilità di farsi valere. Beneficeranno i Washington Nationals, che hanno perso una grossa mazza come quella di Anthony Rendon, e però avranno la possibilità, grazie allo spot del DH, di schierare sostanzialmente in ogni partita due ottime mazze come Howie Kendrick e Rick Thames. Ricordiamo che Howie Kendrick ha 35 anni, l'anno scorso ha avuto un'annata di resurrezione tra virgolette rispetto al suo standard, e quest'anno no, con un po' di riposo in più e senza la necessità di andare sempre in campo, certo, potrebbe sicuramente fare qualcosa di buono. E allo stesso modo Eric Thames, del quale tutti conosciamo le sue difficoltà in difesa, sicuramente beneficerà dalla possibilità di poter giocare solo in attacco e pensare solo all'attacco e riprendere magari quello che aveva mostrato in quella straordinaria prima stagione a Milwaukee. Ma credo inoltre che una delle squadre che beneficeranno molto del DH universale, e che peraltro rientra all'interno secondo me di quelle favorite sulle 60 partite di cui si diceva nella puntata precedente e all'inizio di questa, sono i Cincinnati Reds, perché i Cincinnati Reds hanno una grandissima... sì, hanno un grandissimo abbondanza di persone all'esterno. Ce n'è uno che è arrivato quest'anno, è Nick Castellanos, che si metterà all'esterno destro perché non sa difendere in altri luoghi, ma ci saranno sostanzialmente quattro persone per due posti più il DH. C'è Jesse Winker, che batte un sacco contro i destri ma non riesce a battere contro i mancini, quindi giocherà almeno due terzi delle partite. C'è Shogo Akiyama, che è arrivato dal Giappone ed è molto molto interessante, ne abbiamo già parlato, ne ha parlato anche Nick in 108 NPB.
Preso al fantasy, tra l'altro.
Esatto, hai fatto bene a prenderlo.
È più forte Tsutsugo e ce l'ho io. Tiè.
E anche Nick Senzel, che anche lui un po' di difficoltà l'anno scorso nelle sue prime di debutto in National League. Aristides è un altro nome.
Io mi sarei aspettato lui come citazione. No.
Era l'ultima citazione che mi veniva in mente. Il problema di Aristides è che a me sembra che in questo momento i Reds non se lo caghino manco di striscio, utilizzando un eufemismo, nel senso che non lo fanno nemmeno a allenare con la prima squadra in questo momento. Non so quanto effettivamente spazio sarà riservato per lui durante questo
momento. Uno dei miei idoli incontrastati della scorsa stagione, non ci posso credere. Meno male che non l'ho preso a fantasy, lo volevo prendere, non l'ho preso. Vabbè, prima di andare da Alex per i suoi nomi, Eovaldi's ready, Nathan Eovaldi ha lanciato 4 solidi inning al Fenway, Teo, abbiamo forse recuperato un lanciatore, chi lo sa.
85 lanci. Beh, se torna se torna Eovaldi della World Series, ragazzi, abbiamo trovato finalmente un lanciatore.
E mentre l'Atalanta segna il 5-1 con Palasalic demolendo il Brescia in questo inizio di secondo tempo, Alex, quali sono? Ragazzi, sto vedendo la partita. Tra l'altro un po' indifferita.
Ma allora mi riaggancio un attimino a dei nomi che sono stati già menzionati, a cominciare da Cespedes, che sto aspettando sinceramente con ansia il suo ritorno, e penso sì che anche Molina possa avere comunque, su questi due nomi mi trovo abbastanza d'accordo. Vuoi per l'età, per l'esperienza, come vuoi per cercare di preservare il più possibile, perché avere comunque un battitore come Cespedes che picchia in DH, pulisce i piatti, non pulisce le basi, non sarebbe affatto male per i Mets. Visto che abbiamo parlato un attimo di Buster Posey, c'era una possibilità che il catcher dei San Francisco Giants avrebbe giocato, vista la stagione dalle 60 partite eccetera, e magari gente che era abituata a giocare 100 più partite, ci sarebbe potuto essere questo scenario che si apriva per il DH proprio tra Posey, che forse avrebbe anche scambiato ruolo con Joey Bart.
Sì.
Però a questo punto decade un po' tutto quanto, nel senso che probabilmente se Posey non gioca, quindi lui Bart sarà sicuramente impiegato. Non era previsto all'inizio il fatto di inserirlo, quantomeno nel periodo iniziale, penso nelle prime 20 partite almeno, visto che comunque alla fine si è saltato parte dello sprint training, e sarebbe dovuto, cioè l'esordio sarebbe dovuto avvenire intorno a questi periodi o una decina di giorni fa, per quello che erano le previsioni di Bart. In questo momento invece sembra che San Francisco siano un pochettino più forzati sotto quell'aspetto, e ci dovrebbe essere Raff anche, che potrebbe fare poi alla fine parte del 30-man roster all'inizio della stagione. E bisogna capire un attimino, insomma, vabbè, il discorso di Buster Posey secondo me complicano un poco le cose per San Francisco in generale.
Sì, sono d'accordo, tant'è che leggo che sul mercato i San Francisco Giants starebbero cercando di firmare Russell Martin, veterano che in questo momento è free agent, ovviamente come ponte di transizione tra Buster Posey e Joe Bart, come dicevi benissimo tu.
Sì,
eroe dei Pirates del 2012.
Sì, è l'ex leggenda degli Yankees, peraltro.
Anche, è vero.
Va bene. Mi piacciono i nomi che avete fatto. Intanto scusate, sto cazzeggiando con Baseball Reference perché stavo recuperando delle statistiche che mi servono per introdurre l'ultimo argomento. Allora, abbiamo fatto tre argomenti in 16 minuti. Cioè, boh, non so, record mondiale. Ma tutto per arrivare
A questo punto allunghiamo un po' il brodo. Volevo chiedere ad Alex come ha reagito.
Ho fatto tutto veloce apposta. Ah, dai, bravo. No, invece, scusate, l'Atalanta ha fatto 6-1. Bravo, invece, perché questa era una delle notizie. Raga, ha fatto 6-1 mentre parlavamo. Bravo, perché era una delle notizie che volevo dare e mi sono dimenticato all'inizio. Chapman, positivo al Covid. Alex, sei abbastanza triste, lo so, perché ti ho letto.
Ma sono disperato, abbastanza triste. Sono Brescia che ne prende 6. Io sono disperato totalmente. La mia stagione è andata letteralmente in vacca senza Chapman.
Però Chapman, facciamo così.
Esattamente così.
No, facciamo così. Perché è un bel gancio. Perché di cosa vogliamo parlare adesso? E ci siamo presi, siamo andati veloci all'inizio proprio per arrivare qui e poterlo un attimo chiacchierare. MLB Network ha fatto nelle sue varie trasmissioni l'altra sera, ha presentato 5 cose impossibili che potrebbero accadere nella stagione che andremo a seguire. Una di queste era la seconda che dovevamo trattare, ma pigliamo appunto, ripeto, l'aggancio Chapman, e gli Yankees non vanno ai playoff, che è un assurdo da dire, considerato che forse gli Yankees sono i super favoriti di questa stagione. Però perché c'entra Chapman? Perché una delle motivazioni che venivano portate, che poi sono state anche descritte bene in un fantastico articolo di The Athletic, per cui ringrazio Pierre che ce l'ha girato il PDF, ma The Athletic tanto non ci ascolta, quindi non vi preoccupate, noi paghiamo abbonamento, ragazzi, non vi preoccupate, è uno dei fattori che venivano portati per provare a sostenere una tesi del genere. Non era tanto gli Yankees partono male, perché insomma con la squadra che hanno è difficile pensare che partano così male da mancare i playoff, però un po' per quello che era successo l'anno scorso, ovvero 1000 infortunati nei primi mesi di stagione. Ecco, se riaccadesse una cosa del genere in una stagione così corta, gli Yankees potrebbero magari appunto patire questa cosa e venire scavalcati da squadre.
Ecco, fermati.
Tipo,
se succedesse praticamente Chapman al Covid, Giancarlo gli ha spaccato la testa
a Tanaka
anche, e dobbiamo ancora iniziare a giocare, per cui io sono inizio ad avere del pessimismo addosso, non so, e sono
adesso, a parte gli scherzi, ti faccio la domanda seria. Ok, Chapman sicuramente perso per un pezzettino, magari l'inizio di stagione, perché poi comunque avendo se è risultato positivo al Covid, si fa i 15 giorni di quarantena, poi c'è il doppio test, se risulta negativo sostanzialmente è abile, è arruolato. Tanaka sta bene, grazie a Dio, perché Giancarlo Stanton negli ultimi anni con gli Yankees l'unica cosa che ha fatto è o giocare di merda o cercare di ammazzare i suoi compagni. Pensi che con la profondità che hanno gli Yankees, domanda seria, in una stagione da 60 partite c'è veramente il rischio che se risuccede quello che è successo già l'anno scorso gli Yankees possano mancare i playoff? Ti dico la mia, per me assolutamente no, sono troppo forti, sono troppo profondi.
Ma penso anch'io in realtà che qualità, profondità e in generale fame ed esperienza non manchino a New York per poterci entrare in playoff. Ti dico di no in modo abbastanza netto, ma perché c'è anche da considerare un leggero calo di quello che poi è la competizione all'interno della division degli Yankees, nel senso che anche Boston, il fatto di non avere più un Mookie Betts in division, secondo me è un pochettino... E la differenza la fa, e la fa a favore di New York e delle altre tre tranne Boston, per cui probabilmente se Boston avesse avuto un roster con un Betts della situazione, con un po' più di, non lo so, forse un po' più di garra, sicuramente allora ci sarebbe
dei lanciatori
come?
Dei lanciatori ad esempio,
sì, insomma. non è molto affilata Boston in questo momento, si va più verso il declino e la ricostruzione che non verso il successo, però poi vabbè, sappiamo che comunque l'imprevedibilità del gioco è un fattore importante. Dal mio punto di vista non credo che New York possa rimanere fuori dai playoff, ecco. Se però ci fosse stato un po' più di bagarre, allora sai, una stagione da 60 partite, sbagli per caso due serie contro i rivali di divisione e rischi di essere fuori, in teoria.
Pier, ti faccio la domanda opposta, cioè nel senso Alex ha spiegato secondo me bene perché New York quest'anno, anche dal mio punto di vista, difficilmente rimarrà fuori dai playoff, ovviamente salvo tragedie, cioè nel senso che veramente gli si infortuni a manette, devono giocare con non la taxi squad ma quella ancora precedente, ma cosa deve succedere a New York? Cioè, cosa può succedere a New York per far sì che rimangano fuori ai playoff al di là degli infortuni? Cioè, tu pensi che possa bastare magari un inizio incerto o qualche sorpresa all'interno della division? O anche tu come Alex alla fine dici no, è sostanzialmente impossibile che gli Yankees manchino la postseason proprio in questa stagione?
Io credo che, scaramanzia a parte, io credo che il fatto che gli Yankees possano mancare la postseason non sia una eventualità così peregrina, così improbabile in realtà. Per il semplice fatto che 60 partite, ragazzi, sono davvero davvero poche. Abbiamo visto cosa hanno fatto i Nationals lo scorso anno, che hanno iniziato 19-31 e dopo 60 partite erano 27-33. Quindi molti non avrebbero previsto che avrebbero vinto le World Series, però dopo 60 partite non si ha moltissimo idea del reale valore di una squadra. Si può avere un'idea in linea di massima, perché 60 partite sono pur sempre più di 40 e già da 60 partite si inizia a dire qualcosa. Tuttavia questa sarà una stagione stranissima, una stagione in cui non si sa quale sarà lo status dei lanciatori in particolare, e in cui verrà premiata nella maniera più alta e grande possibile la creatività da parte dei manager, la creatività e la profondità delle squadre. Gli Yankees sono stati fortunati che in questa off-season abbiano aumentato la loro profondità, in particolare sul monte di lancio, prendendo Gerrit Cole, che già sta lanciando 6 inning con 9 strikeout nelle partitelle intra-squad, quindi da questo punto di vista io personalmente mi sento molto sollevato. Tuttavia un inizio magari non ottimo, con alcune partite perse di un punto, sono quelle situazioni in cui una squadra che ha l'aspettativa che gli viene data ormai da mesi di vincere per forza e arrivare dall'inizio alla fine campioni della division, poi vincere la LCS, poi vincere la World Series, può iniziare a montare un po' di pressione, anche considerando che New York ci può essere il pubblico o no, ci può non essere il pubblico, ma è pur sempre la situazione di New York, è pur sempre i media di New York, che non sono per niente pronti a perdonare eventuali errori della squadra. Quindi un cattivo inizio da parte degli Yankees. La schedule che paradossalmente più difficile quest'anno, cioè con questo nuovo riallineamento rispetto a quello che era precedentemente, perché prima comunque dovevi affrontare tutte le squadre della AL Central, quindi dovevi passare dai Royals, dovevi passare dai Tigers, dovevi passare 17 volte dagli Orioles, dovevi passare dai Mariners quando andavi a Ovest e quant'altro. Invece adesso ti trovi quelle della tua division, che a parte gli Orioles sono tutte, alcune più, alcune meno, tutto sommato competitive, e poi la National League East. ci metti dall'altra parte i Rays, che con 15 o 16 lanciatori a disposizione possono fare tutto quello che vogliono nella maniera più strana che vogliono, e che sono una squadra comunque profondissima. E se poi a fine agosto ci troviamo con i Rays 5 partite di vantaggio, cosa succede? Si recupera? Non lo so.
Senti Teo, se gli Yankees non si presentano con lo Squalabus, ma dici che c'è veramente, al di là del pessimismo di Pierre, una squadra oltre ai Rays che li può impensierire? All'interno della division, ovviamente.
All'interno della division è complicato secondo me. Sicuramente Tampa Bay è quella con le carte più in regola per dare fastidio a New York. Boston, dal punto di vista del lineup, sicuramente può fare punti, però conosciamo i problemi sia nel bullpen che nella rotazione, e secondo me sulla lunga perderà la strada. I Blue Jays, dalla loro parte, hanno la freschezza di un team giovane, hanno poca esperienza ma tanta voglia di fare, la rotazione è migliorata, ricordiamo Ryu, potrebbe salire Pearson quest'anno, però sinceramente non vedo ostacoli sulla strada di New York, anche perché nonostante le prime settimane siano abbastanza complicate, dove incontrano Philadelphia, Atlanta, Boston, eccetera eccetera, si arriva ad un rush finale dove nelle ultime 13 partite, tranne 3 partite al Fenway per New York, si tratta di abbastanza partite molto molto alla portata. Blue Jays in casa, Blue Jays in trasferta, e si conclude con i Marlins. Quindi se New York riesce a tenere botta le prime settimane con infortuni, se Judge ad esempio non dovesse recuperare eccetera eccetera, comunque io li vedo sul finire del calendario abbastanza favoriti.
Li vedo favoriti anch'io, l'unica cosa che dico è che chiaramente le squadre con rotazioni più corte saranno meno penalizzate in una stagione da 60 partite, quindi magari Boston sarà un attimino più competitiva, però non esco da Tampa Bay Yankees all'interno di questa division. Le altre squadre sì, hanno talento, i Jays sono giovani, i Red Sox comunque qualche buon giocatore, più di qualcuno ce l'hanno, però insomma la
competenza ma infatti io guarda Yankees, che al di là di tutto Andre, me ne guardo bene da dare Boston per spacciata, perché comunque vabbè, c'è sempre quel Boston e Boston, che si può
sì,
dire
sì, vabbè, no. No, ma poi Alex, ti ripeto, non dovendo giocare 162 partite, ma dovendo 6-1 Matti. Sì, <vabbè. ride> non dovendo mi piace, mio figlio viene di qua così, vabbè. No, non dovendo, adesso devo abbassare la voce, non dovendo giocare 162 partite pur avendo una rotazione non irresistibile, si può fare qualcosa, però insomma gli Yankees mi sembrano troppo più completi, dovrebbe succedere veramente il disastro perché New York non vada alla post season, e poi in post season insomma dovrebbero riuscire a far valere quello che è il maggior talento all'interno di un'American League che inevitabilmente, secondo me, perde gli Houston Astros. Cioè io li voglio vedere quest'anno gli Houston Astros. È vero che giocano senza pubblico, è vero che comunque sono una squadra con tantissimo talento, però tutto quello che è successo nella off-season non può non averli condizionati. Mi stupirebbe il contrario. Ma va bene. Alex, resto da te. Dimmi, scusami Pier.
Voglio vedere Dusty Baker con gli Houston Astros. Mi farà molta specie, molto ridere. Poi sono d'accordo con te sulla storia che sono meno penalizzate le squadre con una rotazione sì, più corta. È anche vero che però devi avere un bullpen, perché quegli inning comunque devono arrivare a qualcuno, e non so Boston come è messa da questo punto di vista. Forse
non siamo
benissimo.
Non siamo messi. Non siamo messi assolutamente. Ma fa niente, abbiamo preso due futuri all-star al draft, come no. Va bene, Alex, torno subito da te, perché questa io non mi sento neanche di commentarla. Vabbè, è una provocazione, cerchiamo di chiacchierarne un attimino. I Tigers possono vincere le World Series, estendiamo, qualche squadra che proprio non ci aspettiamo, 0-0-0-0, può fare non solo una super stagione ma anche dei playoff interessanti, magari non arrivare alla World Series ma comunque insomma impensierire le superpotenze?
Non c'è maniera, Andrea, nella mia testa non c'è maniera, anche considerando il fattore dell'imprevedibilità, penso sia più che impossibile che i Tigers possano andare ad impensierire qualcuno quest'anno. D'altronde comunque vabbè, i Tigers sono un po' nell'oblio da qualche anno e il loro processo di ricostruzione ha appena fatto i primi passi dal mio punto di vista, non specie dal lato dell'American, mi sembra davvero utopia poter anche stare a parlare dei Tigers come una minaccia. Poi magari mi sbaglio, però tendenzialmente non vedo come possano esserlo, ecco, al di là del fatto di scherzarci sopra, penso davvero che abbiano più possibilità i Royals dei Tigers per qualche ragione.
può essere che
solo il campo che li aiuta.
Pier, può essere che il nome dei Tigers sia uscito anche un po' perché con questa schedule molto particolare in cui si giocano 40 delle 60 partite all'interno della stessa division e con una Central che non è esattamente resistibile, una squadra da lì comunque verrà fuori e chi lo sa che appunto con le 60 partite bla 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 non possa esserci la super sorpresa proprio in quella division?
Beh, quella è sicuramente la divisione in cui c'è più spazio per squadre come i Royals o i Tigers di guadagnarsi un po' di spazio, sostanzialmente proprio perché si devono comunque affrontare tra di loro e andando dall'altra parte nella National League comunque trovano delle squadre che sono quasi tutte competitive tranne i Pirates, però non sono di livello delle altre grandi potenze dell'American League. Credo che in quella division lì siano stra favoriti e vinceranno un sacco di partite in Minnesota Twins e loro davvero vedo poche possibilità che non arrivino ai playoff in qualche modo, considerando che sono anche migliorati, hanno preso Donaldson e cose di questo tipo. Per quanto riguarda la possibilità di uno straordinario upset da parte di una di queste squadre, io lo considero molto improbabile, come lo considera Alex, più che altro perché si tratta di squadre con chiaramente dei buchi anche abbastanza palesi per i Tigers, in particolare all'interno del lineup, a parte Miguel Cabrera, che comunque anche Miguel Cabrera sta invecchiando male tra virgolette, e quindi sono squadre molto molto fallate. E anche all'interno di una division come quella, lì una squadra come i Tigers o come i Royals per poter contendere deve vincere tutte 10 le partite contro quell'avversaria lì, magari deve vincerne 6 o 7 contro un Chicago White Sox e già si inizia un attimo a pensare di poter fare qualcosa. Vincere la division secondo me non se ne parla, una wild card in 60 partite credo che ci sia una possibilità, anche minima che ci sia, non è zero, e non so, un 5%, un 4%, forse sono anche molto generoso, però tutto può andare sotto il verso giusto. Tu prendi Tigers, Matt Boyd fa una stagione straordinaria con un sacco di strikeout, arriva Casey Mize e mette a segno un'altra 60 partite ottime, 10-15 partenze ottime, arriva Matt Manning, che ho peraltro preso al fantasy dalle minors, e chissà, con un pitching staff ringiovanito e un lineup che boh, non lo so, una risurrezione di Miguel Cabrera, magari succede che arrivano a una seconda wild card o comunque arrivano a giocarsela a settembre. È molto molto difficile, però non è così impossibile.
Teo, voglio, poi so che hai un'altra squadra, tienitela per dopo. Può essere l'anno degli Oakland Athletics?
Può essere l'anno degli Oakland Athletics, sì, perché no? Oakland, lo sappiamo, dal punto di vista regular season, negli ultimi anni ha sempre stupito, direi che ormai non ci stupisce più, le manca solo il passo finale, come disse Brad Pitt, a.k.a. Billy Bean, My Shit Works Till October. però sicuramente ce la possono fare, e ce la possono fare perché hanno un'ottima rotazione, molto giovane, molto frizzante. È tornato Manaea dall'infortunio che ha avuto l'anno scorso. Frankie Montas cresce sempre di più. Mike Fiers comunque si è rivelato un pitcher molto molto duttile, quindi sì, ce la possono fare. Hanno delle buone mazze anche, Marcus Semien, Olsen, Chapman, potrebbe resuscitare dalle ceneri Chris Davis, che comunque il suo tot di home run e RBI comunque gli ha sempre battuti. No, Oakland è la spina del fianco nella sezione ovest. Sicuramente ovest c'è tanta tanta carne al fuoco, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, anche squadre giovani che la scorsa stagione hanno fatto bene all'inizio, ma poi sono calate. Gli stessi Rockies che comunque l'anno scorso sono partiti malissimo, sono andati peggio dopo l'All-Star Game, però hanno fatto una stretch finale di 37 vittorie che in una visione di 60 partite comunque sono abbastanza vittorie per arrivare ai playoff. È difficile, ma Oakland ha le carte in regola per arrivare fino in fondo.
Sì, io vi dico che quest'anno faccio particolarmente tifo per gli A's, che sono una delle mie squadre preferite, e secondo me con la stagione a 60 partite sono molto interessanti. Al volo flash un nome nella National League di quelli che non ci aspettiamo, alla Detroit Tigers, Alex.
Perdonami, ho il microfono muto. Un nome nella National League alla Detroit Tigers. C'è qualcuno peggio dei Detroit Tigers nella National League?
Non lo so. Sai che sto andando a guardare la classifica del 2019? Perché
penso potremmo tirare in ballo Pittsburgh, Andre.
Sì, mi sembra un po'
esagerato. Ve lo dico io un nome che potrebbe cavarsela quest'anno. It's Rocktober in Colorado, in Denver, ragazzi. Il tempo dei Colorado Rockies. L'anno scorso hanno fatto abbastanza schifo, però hanno una base di partenza bella, bella tosta. Non ho
la base di partenza. Charlie Blackmon sarà pronto. Non mi sono più aggiornato su di com'è. Esatto.
Beh, però Arenado sta bene, è già quello, e più di quanto non possano dire. No, è tornato oggi.
Trevor Story anche sta più che bene, che non è malissimo. Sì, hanno quello
3, quell'1-2 che possono fare bene. Il problema rimane sempre il lancio, che è un po' balordo.
Però in questo periodo in cui i giocatori, i lanciatori hanno potuto allenarsi durante la quarantena, tirando dal monte, fare i loro bullpen con i loro catcher e quant'altro, i battitori, nessuno dei battitori ha visto del live pitching durante il lockdown. Quindi in questo momento i lanciatori hanno un grandissimo vantaggio, e chissà che anche quelli dei Rockies non possano sfruttare questa cosa e far bene magari anche solo nel primo periodo della stagione. E poi io, secondo me, per questi upset tutto dipende dall'inizio, tutto dipende dalle prime 20 o 30 partite, perché poi è lì che si crea l'inerzia.
Tra l'altro i Rockies, se non ricordo male, lo scorso anno non erano partiti in maniera così, così brutta. C'è stato un momento.
Sono partiti super male, tant'è che Freeman, che l'anno prima era in lizza per il Cy Young, è finito in triplo A, ha fatto schifissimo in triplo A, e sono andati super male, però hanno concluso molto bene, tant'è che li avevamo dati per spacciati ultimi nella National League West, e alla fine sono arrivati sopra i Padres.
si sono arrivati penultimi.
No, io scusatemi, non siamo assolutamente a livello dei Tigers, ma manco per il cazzo. Però secondo me, se devo dirvi una squadra che può fare super 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 bene sopra forse le aspettative, sono i New York Mets quest'anno, che già io avevo indicato come squadra che raggiungerà i playoff.
Ma i Mets,
no, ma ti dico, ragazzi, che di più, che possono vincere le World Series. No, sì, ma ti dico di più, cioè non solo che fanno i playoff, non solo che fanno una grande stagione.
No, le World Series non le possono vincere, anche perché hanno delle decisioni importanti e dei dubbi che sono...
Ma una rotazione, una rotazione profonda come quella dei Mets ce l'hanno veramente
super
in pochi.
Profonda.
E in 60 partite, attenzione perché può fare la differenza. Recuperi Cespedes, che per caso ti batte 15 fuori campo in 60 partite. Pete Alonso fa anche solo...
lui, se sta bene, i suoi 15 li fa senza problemi.
Pete Alonso, Jeff McNeil, l'altro che non mi ricordo mai come si chiama, insomma, tanto talento. Ho visto un come diavolo si chiama l'ex lanciatore dei Blue Jays, Marco Stroman, super super gasato. Attenzione perché i Mets, pensate che bello se ci fosse una proprio una stagione così, una finale Yankees Mets, mamma mia, cioè io pagherei oro.
Io mi incazzerei tantissimo, perché sarebbe la volta che con MLB Italia potremmo andarci spendendo un cazzo, eppure non ci potremmo andare.
Va bene, chi batte più di 4, chi batte più di 400? Ah, scusami Teo, volevi dire tu una squadra?
No, stavo per dire che Yankees, Mets alle World Series 20 anni dopo è romantica come cosa.
Ma come si fa a non essere romantici col baseball? Va bene, Brescia segna 6-2, bravi, bravi, bravi. 6-2 all'86, utile, utile, bravi, bel gol, bello. Chi batte più di 400 quest'anno? Perché questa è un'altra delle cose che potrebbero succedere. L'idea di MLB TV mi piace, Luis Arraez o Arraez, come lo volete chiamare, che è un utility, comunque seconda base dei Minnesota Twins, che io avevo preso alla fine l'anno scorso al Fantasy, non batteva mai, però vabbè, c'è questa media incredibile. Secondo voi c'è un giocatore, avete in mente un giocatore, o secondo voi comunque c'è la possibilità che in 60 partite, perché è già successo in uno stint di 60 partite, che uno o più giocatori possono chiudere sopra quota 400 come batting average?
Se non dovesse giocare più di 3 partite, Jason Dominguez batte anche sopra i 500, secondo me, le ultime 3 partite. Ma per il resto non credo che nessuno batterà.
Magari, magari vado io, giro la mazza a caso, ne prendo una e batto 1000.
Vabbè, è la tua media stagionale, in ogni caso, non conta.
Io, se devo puntare il mio 5 euro, vai, scusa, dimmi.
No,
tu hai già perso un deca stasera, Teo. Tu hai già perso un deca stasera, vai piano a puntare che...
Punto un altro 5 perché me la sento, così oggi ho fatto buone mance. Punto un altro 5 e dico Whit Merrifield, che storicamente comunque è uno dei battitori dalla media battuta più alta, o almeno negli ultimi anni. Secondo me lui è il nome X per stare sopra il 400 di media battuta.
Va bene, allora rilancio, perché devo farlo a questo punto, un cinquino con Teo, me lo gioco con Cody Bellinger.
Xander Bogaerts.
Sicuro. Xander Bogaerts. Xander Bogaerts arriva a 3,70 secondo me.
Io ho detto uno che secondo me ci può. E l'altro è Joe Gallo. No, non è vero, Joe Gallo non ho controllato le medie, aspetta.
No, Joe Gallo di media battuta, madonna, già
sì. A 2,50
Joe Gallo o fuori campo strikeout.
Esatto, sì. No, Xander Bogaerts, mi gioco lui. No, però aspetta, sì, 2,53, mamma mia, in carriera 212.
Sì, 2,53 sì, in carriera 212. Perché l'anno prima batteva 206 e l'anno ancora prima 209.
Allora, 204, 040, come 040? Aspetta, vabbè, ha giocato 10.
No, ma Gallo è meglio averlo che non averlo, perché è uno che se gira la mazza la palla va fuori sicuro, no, al 100%.
Però ragazzi, 21, 22, 23, 24, 25 anni, le 5 stagioni che ha fatto, sempre, sempre in crescita, batteva poco e male all'inizio della carriera, vabbè, poco anche perché erano poche le chance che gli venivano date, e Joe Gallo secondo me in 60 partite 300 te lo batte. Secondo me se parte bene 300 te lo fa. No, però io per i 400 Bogaerts.
Secondo me è impossibile che batta 300 per una sola ragione, perché molti di quegli out che fanno parte di quel 253 non sono ground ball, non sono fly ball. Joey Gallo, come dicevate voi, quando sì, la tocca sì, la spara fuori o la tocca forte, ma quegli strikeout l'anno scorso 114 in 70 partite, quegli strikeout non se li toglie mai ed è impossibile da uno strikeout far venire fuori una valida.
Sì, impressionante la quantità di strikeout che prende. Cioè, stavo guardando su Baseball Reference, cioè, mamma mia, questo è capace di battere 40 fuori campo con una media di 206 e prendersi 207 strikeout in una stagione, 2018, sì, sì. Mamma mia, che roba. Vabbè, io ce l'ho al fantasy, ma che cazzo l'ho preso a fare? Fammi bene.
Contano gli scout in quel fantasy?
Minchia, sì che contano, contano e come. Anche fuori campo, però anche i strikeout. Vabbè, ma adesso a parte giro veloce, realisticamente, al di là dei nomi che abbiamo fatto, secondo voi è possibile che vediamo qualcuno oltre i 400? Un Altuve, per esempio, che è comunque uno che batte, che in carriera l'ha già fatto in uno stint di 60 partite. Un Joey Votto, vabbè, ormai è troppo vecchio, però l'ha fatto anche lui. O alla fine sono quelle cose così che si dicono perché dobbiamo parlare di qualcosa, ma poi realisticamente nessuno riuscirà a tenere una media da Ted Williams.
Dele Mackey avrebbe potuto magari anche, ma mi sembra che sia fuori anche lui, no?
Chi, scusami?
Dele
Mackey. Tornerà DJ LeMahieu prima o poi.
Non male se la fa in 30 partite. Cioè adesso almeno 60, dai. Vabbè,
devi contare almeno le 40 partite.
Devi
dai,
farne almeno 40 credo, per qualificarti per il batting title.
Sì, però uno che fa 440 partite, gli voglio bene, ha fatto una super stagione, però io veramente in questo caso la domanda è sulle 60, cioè facciamo finta di un giocatore che praticamente le gioca tutte, perché sennò abbassiamo di troppo il campione. Allora probabilmente se andiamo a prendere un campione di 40 partite, chissà quanti giocatori nella storia, sono certo, tantissimi, però più di quelli che ci possiamo immaginare. Va bene, adesso arriviamo alle due parti divertenti, cioè divertenti, erano divertenti anche quelle prime in realtà, però qua voglio solo nomi, cioè non voglio tante cazzate. A proposito del mio amico Aristides, che è quello che ci proponeva MLB TV, chi secondo voi vince la classifica dei fuoricampo, ma soprattutto mi interessa sapere nella vostra testa qual è il numero. Il mio è 25 e li fa Josh Bell.
Josh Bell,
sì, non ho preso 25, uno scasso.
Allora, no, per niente.
Vi do una statistica per ragionare. Mediamente in 60 partite, quando se ne battono tanti, se ne battono 21. Ok, quindi 25 è un numero abbastanza superiore. Insomma, 4 fuori campo non sono pochi. Vorrebbe dire quasi uno ogni due partite, dai, un po' di meno. Secondo me in una stagione a 60 partite, dove, perché abbiamo visto tante volte delle partenze super, super boom di alcuni giocatori che fanno 13, 12, 11 fuori campo in un mese, secondo me col fatto che non c'è il tempo di andare nello slump, cioè se parti bene lo slump magari ce l'hai ai playoff, però nella regular season non fai neanche in tempo ad arrivarci, secondo me è realistico pensare che si vada anche oltre quella quota. E io vi dico che secondo me 25 sarà il numero con cui chiunque sia, al di là di Josh Bell che è il mio nome, sarà il numero con cui si vince la corsa al re dell'home run. Non so cosa ne pensate voi.
25, se metti 25 e lo fai per 3 viene 75 fuori, cioè superi bonus.
Sono tantissimi 25 home run, secondo me.
Secondo me a fine stagione.
In 60 partite.
Ne riparliamo a fine stagione.
Io dico Michele Trota con 19.
Poi vi stupisco,
Stupiscici.
No, me lo devo tenere per dopo. Non posso dirlo adesso.
Io dico Paul Goldschmidt.
Bel nome.
E ne fa 18.
Io dico che Arenado ne fa 26.
Bravo Alex. Pete Alonso ne fa 22.
Guarda, se Arenado ne fa 26 a me va benissimo, perché se parte subito facendone 3 alla prima contro Andrea Ghezzi, guardami, mi fa un gran favore. Champagne, vogliamo la birra e ci diamo lo champagne. Va benissimo.
Aristide Saquini invece ne fa 12, perché ricomparirà il nostro, il mio eroe.
Invece io un altro sulla quale ho una sensazione assurda, che in realtà non rientrerebbe in questo gioco di slugger, è Gleyber Torres. Perché Gleyber Torres, secondo me,
contro gli Orioles, è lui quello che fa sempre 10
partite
contro,
le fa contro gli Orioles, e quindi almeno 7 fuori campo ce l'ha.
Esatto. Poi ne devo aggiungere una ventina.
Beh, no, è anche... Comunque non è che non è uno slugger Torres, ce l'ha, l'anno scorso ha battuto un bel po' di fuoricampo.
Sì, non è lo sluggerone, quantomeno, vabbè, sì.
Mi ha buttato fuori 38 l'anno scorso.
No, poi giocare allo stadio mi aiuta,
È ottimo, nel senso, 38 è ottimo, però non sono, cioè, nel senso, gliel'ho visto fare il primo anno, che era il suo secondo, non sono ancora così convinto come potrei esserlo di un Trout, di un Arenado, di un Goldschmidt.
No, certo, è ovvio, comunque è giovanissimo.
Bryce Harper quanti ne fa?
Bryce Harper ne fa 11.
Ma per me Bryce Harper quest'anno distrugge il mondo. È la stagione, cioè ha fatto una stagione,
no, in realtà potrebbe avere più serenità rispetto
ha fatto una stagione ha fatto una stagione non mediocre in senso assoluto, però magari un po' al di sotto l'aspettativa, visto vincere la sua ex squadra. Secondo me quest'anno entra e tutto quello che gli tirano lo spara fuori dal mondo, cioè un altro nome da attenzionare, questa parola brutta, ma che l'utilizzo spesso. E un altro a cui mi aspetto tanto, che l'ho citato mentre chiacchieravate voi, è Pete Alonso. Cioè io dopo i 53 dell'anno scorso, ma anche Aaron Judge. Giancarlo ne fa 8. Ve lo dico subito, 8. Però tipo un Aaron
Giancarlo se sta bene ne fa 8 contro di voi.
ma non sta bene di cervello, cioè il problema di Stanton è quello.
Senza pubblico, Giancarlone
Ma non si salta. Ne fa uno e poi dice nessuno di
più. Senza pubblico come a Miami potrebbe fare una quarantina di home run.
Infatti, torna ai vecchi tempi.
Ma invece
anche lanciatore.
Ma invece a proposito di lanciatori, uno come Matt Boyd può vincere il Cy Young Award? Cioè, un lanciatore di una squadra di non primissimo livello. Considerato che con DeGrom abbiamo avuto, ma giustamente, la conferma che non è tanto il record vittorie sconfitte che conta, perché DeGrom l'anno scorso l'ha vinto con 11-9, quindi non è quello. E Boyd, adesso vediamo se lo riesco a recuperare, aspetta Pier, fammi rifiatare, che così prendo fiato, perché stasera stiamo andando alla velocità della luce. Cioè in realtà non è vero, 51 minuti
e abbiamo fatto già un'ora praticamente.
Boyd l'anno scorso in 12 start, che è quello che potrebbe fare un ace in questa stagione, ha chiuso con una whip sotto l'1, un ERA di 2.85 in 72 riprese lanciate. Adesso poi non sto a leggervi le altre statistiche, perché sennò non finiamo più. Cioè, quello che voglio dire è, in una stagione così corta, anche lanciatori di squadre non di primo livello potrebbero, cioè comunque però loro di un certo livello, almeno loro potrebbero pensare di vincere un premio che, insomma, sulle 162 partite poi per 1000 palle diventa più difficile, perché la difesa non ti aiuta, l'attacco non fa punti e quindi diventa difficile lanciare in quelle condizioni. Però sai, sempre quel discorso dello stint del campione piccolo, anche un Boyd, appunto, se prendi le prime 12 partenze l'anno scorso, avrebbe potuto vincere, a prescindere dal record dei Tigers, che faceva già cagare dopo una settimana di regular season.
No, ma io sono d'accordo con te. Io non la vedo tanto come un problema di squadra di primo livello o di secondo livello, perché come hai detto tu, le wins, le vittorie e le sconfitte non contano praticamente ormai più niente, e ringraziamo il cielo che ha fatto capire qualcosa ai vari giornalisti americani. Ma credo che ci sia la grande possibilità che un lanciatore di secondo piano, tra virgolette, possa fare qualcosa di buono, e magari, perché no, cercare di, cioè magari anche arrivare a vincere il Cy Young. L'articolo di The Athletic, di cui parlavamo prima, individua una particolare specie di giocatori che potrebbe fare questo tipo di salto. Sono quei giocatori che hanno una grandissima strikeout rate, che mette a segno un sacco di strikeout, perché gli strikeout sono una delle statistiche che si stabilizzano più velocemente qua a momento scacciafia all'interno di una stagione, ma che ad esempio l'anno scorso sono stati estremamente puniti dai fuoricampo, in quanto i fuoricampo derivano in grandissima parte dal rapporto fra fuoricampo e flyball, che in grandissima parte a sua volta deriva dalla fortuna. E quindi si è detto il nome di Matthew Boyd, che ha fatto un sacco di K ma ha subito un sacco di fuoricampo, di Lambandi, Jake Odorizzi o qualcosa di questo genere. Io credo che non sia impossibile che un giocatore di questi possa vincere il Cy Young, e vi dirò di più, io credo che non sia neanche impossibile che all'interno di una stagione come questa qualcuno possa battere il record di ERA di Bob Gibson.
E questo ce lo tieni per dopo.
Esatto.
Io invece mi lego alla provocazione che, sempre guardando MLB Network, vedevo l'altro giorno di Tom Verducci. E se invece un Cy Young Award lo vincesse un rilievo? Ad esempio, se un Kirby Yates della situazione avesse una ERA sotto all'1, dovesse fare 20 salvezze e in tot inning lanciati avesse uno strikeout rate di più di 15-16, non avrebbe anche lui diritto ad essere coinvolto nel... No?
Per me no.
Impossibile. Per me è impossibile.
Sono d'accordo, anche secondo me non può essere.
Argomento
Kirby Yates, scusate, Kirby Yates. Vai. Kirby Yates di quest'anno lo puoi considerare uno dei migliori lanciatori, ma è troppo cioè, nel senso, puoi dire cazzo Kirby Yates. Mi ricordo quando era uscito su Kimbrel l'articolo nell'anno del 2018, quando dissero è il più forte lanciatore della Major League, perché i numeri dicevano quello. Però insomma, affrontare i battitori una volta o dover affrontare su più turni, capisci, è completamente diverso. Quindi Cy Young deve andare a un giocatore a un partente, o se no ha un rilievo che fa 5 inning alla volta, che è un partente travestito da rilievo. Un closer, certo, per quanto forte, non puoi metterlo in quella categoria, perché ha il vantaggio di dover affrontare un numero esiguo di battitori e non riaffronta mai lo stesso, e quindi insomma è nettamente avvantaggiato. Questo è un super discorso scacciafiga, però per capirci questo credo che sia il punto del discorso. Non so se gli altri sono d'accordo.
No, guarda, sono d'accordissimo. D'altronde, per trovare un rilievo che ha vinto il Cy Young Award, proprio per la stagione, per la ragione che lanciano così poco e quindi è molto difficile dare a loro questo award invece che a un lanciatore partente, l'ultimo Cy Young Award vinto da un rilievo è stato Eric Gagne dei Dodgers nel 2003, che ha chiuso con una ERA di 1,20, 55 salvezze su 55, una cosa di questo tipo, in oltre 80 inning. Però in una stagione come questa, in cui un closer, se va bene, ne lancia 25-27 di inning, diventa già difficile.
Siamo troppo ridotti all'osso per poter pensare a un rilievo come sai. No.
Sì, no. Ma poi per me non dovrebbe esistere. Ecco, può esserci l'Eric Gagne, che vabbè, era una roba fuori dal mondo. 55 salvezze su 55 opportunità è irreale, perché cazzo, una volta capiterà che ti battono un fuoricampo e la salvezza la perdi. Cioè, Kirby Yates, che l'anno scorso ha fatto una stagione della Madonna, non ha neanche vinto il premio di miglior rilievo, che è andato chi cazzo è andato a...
Come no, certo che l'ha vinto.
No, l'ha vinto quello dei Brewers.
L'ha vinto Brewers. Shader.
Sì, l'ha vinto. È stato lui il miglior rilievo della stagione, perché poi comunque... Adesso va bene, non rientriamo in questi discorsi qua, che ci interessano poco. Va bene, chiudiamo la puntata, perché siamo arrivati a 57 minuti, cioè i primi tre argomenti li abbiamo fatti veramente super veloci. Questo ci voleva la chiacchierata e così. Lo scambio di opinioni, ognuno di noi si è preparato un giocatore o un qualcosa da seguire in particolar modo durante questa stagione. Io, ve l'ho già citato, parto io, è quello di Josh Bell, il nome che vi faccio, cioè quindi il giocatore che vi dico potrebbe vincere l'MVP della National League potrebbe vincere l'MVP della National League, Josh Bell. Prime 60 partite del 2019, e qua torno anche al discorso degli home run. 60 gare giocate, 79 hit, 25 doppi, 2 tripli, 18 home run. Hai capito, Pier, perché ti dicevo occhio al numero 18? Cioè, Josh Bell l'anno scorso, nelle prime 60 partite, ha battuto facile facile, con lo sbadiglio 18 home run, 56 RBI, 24 base ball, vabbè, una batting average di 338, OBP di 398, slugging di 692, OPS di 1091. Questi grosso modo sono i numeri su 162 partite di Cody Bellinger. Quindi, se volete puntare dei soldi veri a Vegas su uno che può vincere l'MVP e che non si chiama Christian Yelich e Josh Bellinger, ragazzi, andate su Josh Bell, perché su Cody Bellinger, scusate, andate su Josh Bell, perché io credo che sarà l'unico motivo per cui dovete seguire i Pirates in questa stagione.
Ci sta. E comunque sono andato a guardarmi il maggior numero di fuoricampo battuti in una cosa di 60 partite. Devo dire che avevi ragione tu, Andre, perché Matt Olson nel 2017 nelle sue prime 59 partite ha battuti 24. Quindi non è impossibile.
Amico mio, ma io studio prima di venire in puntata, eh. C'è sempre che sparo cagate a raffica, ma le statistiche delle 60 partite di George Bell me ne sono ricavate. No, in realtà grazie a Baseball Reference, che ti dà la possibilità di fare questa cosa qua, perché sennò sarei, credo, impazzito a contare. Però ma tra l'altro credo che ci sia il numero, se non è 25, intorno a quella cifra lì, c'è anche sull'articolo di The Athletic. Adesso l'ho detto, ma perché l'ho letto in varie parti. Non è impossibile. L'anno scorso è stato 21. Prendendo stint di 60 partite, il numero massimo di fuoricampo è stato 21. Secondo me in questa stagione si può arrivare tranquillamente ai 25. Ma vabbè, non torniamoci. Pier, invece okay. Tu l'hai già parte citata la cosa.
Esatto.
Cosa secondo te cosa può succedere in questa stagione? Di molto particolare.
In questa stagione può succedere che un giocatore supera il record di ERA di Bob Gibson del 1968. Ricordiamo, Bob Gibson nel 68 ha finito la stagione con una ERA di 1.12. E poi subito dopo, peraltro, nella sua prima partita di World Series ha fatto 17 strikeout, così tanto per divertirsi. Una cosa da niente. E tant'è che l'anno dopo hanno dovuto abbassare il monte per rendere più facile la situazione ai battitori. Una ERA di 1.12 sulle 162 partite è uno di quei record che non si possono superare mai nella vita, secondo me, almeno per un lanciatore partente, specialmente poi con gli inning che lanciava Gibson, ma anche con gli inning che si lanciano adesso io credo che sia assolutamente impossibile. Sulle 60 partite però ci sono stati almeno un paio di giocatori che l'hanno fatto, cioè più di un paio di giocatori che hanno fatto negli ultimi tempi, 22 negli ultimi 30 o 40 anni e due solo lo scorso anno. Uno è Hyun-Jin Ryu, che adesso è passato ai Toronto Blue Jays, e l'altro è quello che prevedo io, Jack Flaherty, che un po' perché sono molto affezionato a lui in quanto giocatore del mio fantasy, un po' perché è un pitcher che mi piace tantissimo. Io credo che ci sia una possibilità non zero che lui possa produrre una ERA di questo tipo, perché l'ha già fatto, una ERA inferiore all'1, e che quindi possa portarsi a casa in questo modo il Cy Young Award con una stagione di fatto storica, anche se ovviamente non sarà un vero e proprio record. Non credo nemmeno che si possa dire che sarà un record asteriscato, perché io credo che sarebbe molto ingiusto nei confronti di Gibson.
Ovviamente non ve lo diciamo, ma ve lo diciamo, non ha fatto il nome di Garrett Cole, Pierre, perché non vuol portare sfiga. Alex.
Ma allora, Andre, io ti dico, mi sono concentrato più che altro sul giocatore fino a se stesso che non sui record che possa essere in grado di battere, e se c'è qualcuno che terrò particolarmente d'occhio quest'anno è Sonny Gray, perché Sonny Gray c'è sempre ovviamente il rapporto personale col giocatore legato alle questioni di fantasy. Lui è stato il mio quinto rounder nel mio primo fantasy, quest'anno siamo al quinto anno della Dynasty, e c'era moltissima aspettativa su di lui nel 2016, vi parlo. Lui arrivava da una stagione a Oakland che aveva fatto 14 vittorie, aveva perso 7 partite, aveva mantenuto un ERA di 2.73 con 3 complete game e 2 shutout. Insomma, arrivava da una stagione clamorosa, quello aveva classificato terzo tra i migliori lanciatori della Lega. Dopodiché c'è stato un declino e un'implosione abbastanza frustranti sia per lui che per i tifosi che lo guardavano. E diciamo che dopo il passaggio a New York e che si è stabilito a Cincinnati, questo ragazzo ha ritrovato se stesso in qualche maniera, e alla fine le 11 vittorie, il 2,87 in ERA, e ci sono per la prima volta in carriera oltre 200 strike, e nel premio come miglior lanciatore è arrivato terzo, è arrivato settimo. Io vi devo dire che su Sonny Gray avrò particolare attenzione, perché ho delle importanti aspettative, perché questo è sempre stato un fenomeno che si è un po' perso via, e quindi voglio vedere se riesce a arrivare sotto il 2,60. Questo è quello che è una roba personale sua, in realtà.
Ci può stare assolutamente. Teo, abbiamo parlato della American League West, e ne abbiamo parlato prima quando io ho citato gli Oakland Athletics, però tu so che hai nel mirino un'altra squadra, una particolarmente razzista. Ci vuoi dire chi sono?
Sì, sono i Texas Rangers. Secondo me la mia odd in questa stagione di 60 partite è che i Rangers entreranno ai playoff e gli Astros invece rimarranno fuori, e lo faranno sostanzialmente con una rotazione molto forte, ovvero Kluber, Minor, Lynn, che questa coppia di lanciatori l'anno scorso ha fatto molto bene, e le aggiunte di Gibson e Jordan Lyles, quindi rotazione molto solida. Abbiamo detto quanto è importante la questione calendario, e i Rangers partiranno molto avvantaggiati sfidando Rockies in casa, D-backs, che non è facilissima, però si può fare, e poi andranno a San Francisco, quindi in questa serie di partite avranno la possibilità di allungare su degli Astros che invece incontrano i Dodgers, dove sarà ferro e fuoco, gli Angels e vabbè i Mariners, che non portano troppi problemi. Ma soprattutto nella formazione di Arlington io cercherei, se fossi in voi, visto che parliamo di fantasy, se li trovate ancora in free agency, Willie Calhoun, segnatevelo, Danny Santana, super utility, e una vecchia conoscenza dei proprio degli Yankees, Greg Bird, secondo me resusciterà in questa stagione in Texas.
Alex, abbiamo una prima base?
Sì, Teo Perfetti ha resuscitato già due cadaveri questa puntata. Se giocato 15 euro e ha resuscitato due cadaveri, quindi inizio a preoccuparmi.
Va bene. Alex, chiudiamo
abbiamo
la puntata.
Una prima base, dai. Andre, abbiamo una prima base che prende vita a Bayamón, la ciudad del Chicharrón, the Pork Rind City, o come lo diremmo noi, la città della cotenna arrosto, bella croccante. Siamo a Puerto Rico, a nord della Coastal Valley, terra di agricoltura, dove si producono caffè, tabacco, agrumi e canna da zucchero. Una bandiera con sfondo bianco e croce scandinava azzurra che rimanda alla Finlandia, ricamata dalla signora Gloria Leon in onore dello stemma cittadino. Uno scudo, un simbolo e una sintesi della storia e dei valori che contraddistinguono la città di Bayamón. I colori principali dello scudo sono il blu e l'argento, che rappresentano le acque del fiume Bayamón e ricordano che fu su queste sponde che nel 1549 fu fondata la prima raffineria di canna da zucchero idraulica di Puerto Rico. Mezza giornata di lavoro, intesa come 10 o 12 ore di fatiche, altro che part time, poi subito a casa per il rito sacro del cenare con la famiglia e via di corsa attraversando la strada con mazze e guantoni in direzione del campo. Benjamin Molina insegna i fondamentali del baseball al figlio Yadier, o Yadi, e al suo compagno di scuola, Carlos Diaz. Ore e ore di allenamento al Jesus Mambe Culilan Park a fine giornata, con la stanchezza che preme sulle spalle. Ecco il segreto di 9 selezioni All-Star, di 9 Golden Glove Award e di 2 World Series e 1 Silver Slugger. Il Roberto Clemente è mancia. Edwin Rodriguez, ex Yankees e Padres di breve durata ed ex manager dei Florida Marlins e della nazionale puertoricana, al tempo lavora come scouter dei Minnesota Twins. Le sue ricerche conducono ad Hatillo, dove Yadi Molina gioca per i Tigers nella Lega degli Amatori. Ha 15 anni e gioca contro avversari che sulla carta d'identità hanno una decina di anni in più di lui. Il talento è simile a quello dei due fratelli maggiori, entrambi passati dalla Major League con successo, e Molina è una promessa, fin qui tutti d'accordo, solo che i report dicono forte nelle braccia, abile in difesa, ma debole alla battuta. Il prospetto viene seguito intensamente dai Cincinnati Reds, vicini a spendere la scelta del draft per lui, ma alla fine l'esitazione giunge in Ohio e i dubbi sui limiti offensivi del giovane Molina vincono sul desiderio di scommettere della serie in famiglia non possono essere tutti dei fenomeni. Ci pensano allora i Cardinals di St. Louis a coprire la puntata con $325 nel quarto round del draft 2000 e sotto con lo spring training. Dave Ricketts, che qualcosa di baseball ci capisce, osserva Yadi. È seduto sulla sua macchina da golf mentre legge il catcher come un quotidiano. Brutto da vedere, crudo nelle movenze, ma volenteroso, affamato. Vuole imparare e imparerà. Ricketts ha imparato prima di lui, da riserva di Tim McCarver, catcher di St. Louis durante le cavalcate 1964 e 1967. Ha imparato ad osservare, ad ascoltare, anche consigli di un certo Stan che di cognome faceva Mutual. Ha imparato che il Busch Stadium può essere un campo da baseball o un teatro dei sogni, a seconda di come ci entri. Ed infine ha insegnato. Yadier Molina, quando l'allievo supera il maestro, i maestri, genitori, fratelli, compagni, allenatori, li supera tutti e di gran lunga. Il credo mette le basi, la cultura del gioco e la passione fanno la differenza. Ad ogni prepartita Molina studia un piano d'azione difensivo simulato sulle misure degli avversari, assimilando soluzioni con perfezionismo minuzioso, accompagnato da un eccesso di scrupolo che non manca mai. Diventa parte di ogni aspetto del gioco, partente, rilievo, attacco e difesa. In poche parole, Yadi Molina è il baseball. Se gente del calibro di Jorge Posada, V. Mert e Brian McCann dicono di te che sei il miglior difensore dietro il piatto in circolazione, beh, allora puoi crederci. E a Yadi Molina lo hanno detto.
Grande Alex, ci mancava la tua prima base, 1 ora e 11 minuti, ma una puntata assolutamente meravigliosa. Vabbè, ho capito, ci facciamo i complimenti da soli, però questo è quello che penso di quello che abbiamo fatto questa sera. Chiudiamo, dai ragazzi, perché sennò diventa veramente infinita. Ci stiamo sempre più avvicinando a quello che è l'Opening Day. Alex, tra l'altro, io spero di essere, se non il giorno dell'Opening Day, nei giorni successivi a casa tua, a godermi un po' di baseball insieme a qualche birra. Cosa dici?
Domenica tutta 108 a casa mia per vedere gli Yankees che martellano i Nets.
Mi presenterò con un cappellino di Washington
che andrà dritto nella griglia.
Va bene. E sei anche il primo che saluto. Un abbraccio, Alex.
Grazie ragazzi, un abbraccio. Dai che ci siamo
Pier, dai che ci siamo. Ma ritornate con MLB Live Italia Live Italia.
Breaking news, torneremo giovedì alle 18:30.
Quindi ragazzi, tutti giovedì alle 18:30 a seguire Pier e i compagni, Niccolò Gatti e Kevin Senatore. Teo, hai lavorato troppo oggi, lo sappiamo.
Ho lavorato tantissimo, però sarò libero giovedì e quindi seguirò la diretta. Manca 10 giorni, sempre senza cappellino, vabbè, va bene così.
Mandami l'indirizzo che te lo spediamo, promesso. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo settimana prossima, ciao.